Luca Marchetti, Sky Sport. Ciao Luca.
Ciao Luca, buongiorno.
Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
Luca, lì fa più fresco anche lì? Si è abbassata un po' la temperatura?
Sì.
Si sta un po' meglio.
Sì.
Si sta un po' meglio.
Senti bene anche tu qua.
Ah, sì, perfetto.
Sarà una stanza condizionata, finestra aperta.
Ah, che bello. Proprio freddo massimo proprio. Io poi ieri ho perso definitivamente la voce, l'ho recuperata.
Hai
ma
visto?
Conto di perderla
col
per la serata.
Non l'avresti perso.
Conto di perderla per la serata. Luca, invece, io entro proprio subito dritto negli argomenti più caldi di mercato. A Napoli mi hanno chiamato tutti quanti, ma Osimhen arriva o no? C'è ormai l'apertura del suo entourage, c'è cioè da trattare solo con Ligio o sbaglio?
No, in realtà secondo me non c'è neanche da trattare troppo con il Lille, perché l'accordo fra il Napoli e il Lille sostanzialmente c'è da definire naturalmente nel dettaglio tutte le modalità di pagamento eccetera eccetera. Io credo che l'ostacolo più grande, da quello che abbiamo capito ora, visto che c'è stato questo blitz in Italia nuovo da parte del giocatore per andare a parlare con Giuntoli, peraltro l'equipe parla anche di una riunione a tre con un De Laurentiis collegato via telefono, lo riporta stamattina, l'equipe dà anche delle cifre che per noi sono troppo alte, circa 81 milioni di euro.
Leggevo ora, sembra un po' eccessivo.
Credo che se siano confermate le indiscrezioni dell'equipe fanno tutto un conto con eventuali bonus inseriti all'interno dell'operazione. Io credo che il problema più grande in questo momento sia determinato dalla confusione che c'è intorno al procuratore di Osimhen. Perché lui lo sta cambiando, lo ha cambiato, perché da quello che ci hanno raccontato, questi sono più rumors che notizie, altre persone gli avrebbero prospettato altre soluzioni più allettanti da un punto di vista economico, ma non chiaramente solide con quelle, come quelle che invece gli ha prospettato il Napoli, con i quali si era trovato d'accordo sia il suo entourage precedente, chiamiamolo così, sia il giocatore. Quindi queste nuove sirene hanno reso necessario questo ulteriore incontro con Osimhen nella giornata di ieri, per cercare di fargli capire che insomma il Napoli fa sul serio, gli altri al momento no, non che non facciano sul serio, ma non che non facciano, non hanno fatto sul serio come il Napoli. Quindi anche le parole di De Laurentiis ieri, che diceva io non ho novità, magari giovedì riesco a dire qualche cosa in più, probabilmente erano legate anche a questo ulteriore incontro che c'era, anche perché il Napoli, vi ricordo, che per trattative anche così importanti, non è vero che non c'era il giocatore, ma vi ricorderete l'elicottero dei procuratori di Pepe,
infatti
direttamente in ritiro, poi Pepe non è andato al Napoli, quindi giustamente il Napoli cerca di muoversi con grande cautela anche a livello mediatico, perché un conto è sbandierare l'interesse nei confronti di un giocatore, perché quello ormai non si può nascondere, un conto è dire abbiamo l'accordo. Ecco, l'accordo del Napoli penso che ufficialmente e ufficiosamente lo dirà quando effettivamente ci saranno le firme sul contratto, però adesso a sensazione mi meraviglierei molto se Osimhen non dovesse andare a Napoli la prossima stagione.
Se le cifre sono queste qui, per chiudere questo argomento, Luca, credo che poi a quel punto o lo hanno già venduto Milik o De Laurentiis sia nelle condizioni di dover accettare, non dico qualsiasi proposta.
Viene
ma...
riportato anche un interesse a una nuova pretendente, sarebbe la Roma, che
la Roma,
insomma, da sempre interessata al giocatore, avrebbe un po' accelerato.
In realtà non è, che tanto nuova in
esatto.
realtà non è.
No, certo.
Milik, indipendentemente dalle cifre di Osimhen, andrà via dal Napoli, perché altrimenti il Napoli non avrebbe trattato un altro attaccante.
Appunto, sì.
Paradossalmente mi verrebbe da dirti, anch'io ho fatto la stessa considerazione, no? Che a questo punto il Napoli, costretto a dare via Milik, lo deve vendere al prezzo che non vorrebbe.
Certo.
In realtà potrebbe essere invece un'arma in più, perché Milik, se dovesse rimanere a Napoli, anche fosse soltanto per un anno, perché questa è la durata del contratto, sarebbe sicuro di non giocare. Perché arriva Petagna, c'è Mertens, arriva Osimhen, su cui c'è stato fatto un investimento importante,
certo.
Quindi può puntare i piedi finché vuole. Io immagino che la trattativa per la cessione di Milik non sia semplice, ma il Napoli può fare due cose: a pretendere che le pretendenti di Milik, scusate il gioco di parole, arrivino alla cifra circa 40 milioni di euro che il Napoli chiede, che comunque è una cifra anche scontata, se vuoi, no?
Sì, sì.
Perché tieni conto del valore del giocatore, ma anche del fatto che la scadenza contratto è un 94 Milik, quindi non è affatto vecchio, e quando ha giocato ha dimostrato di saperla buttare dentro. Tant'è vero che lo stanno cercando delle squadre importanti, e questo è l'altro elemento che può aiutare il Napoli nella trattativa, perché c'è la Juventus, perché c'è la Roma, perché c'è il Tottenham, perché magari non lo so, potrebbe esserci Milan se ha bisogno di un attaccante del genere, dipende da quali potrebbero essere anche le intenzioni dei rossoneri per quanto riguarda l'attacco. E con queste Napoli potrebbe, e questa è la terza condizione che potrebbe aiutare il Napoli per tenere alto il prezzo di Milik, inserire dei giocatori che possano essere funzionali al progetto del Napoli. Ne abbiamo parlato anche a Sky, ma il Napoli oggi ha bisogno di un esterno in avanti, perché Callejon, al netto di quello che ha detto ieri De Laurentiis, è destinato a lasciare il Napoli, perlomeno queste sono le ultime, cioè, le ultime informazioni certe che abbiamo. Poi c'è stata un'apertura, questo è vero, ma la distanza fra l'offerta del Napoli e la richiesta di Callejon era molto alta.
Sì, questo è vero.
E quindi alla Juventus c'è Bernardeschi, al Tottenham c'è, sarebbe l'imbarazzo della scelta, alla Roma c'è Under. Cioè, ci sono dei giocatori che potrebbero favorire uno scambio e comunque tenere alto il prezzo del giocatore. Quindi la cessione di Milik a una determinata cifra non è una mission impossible. Non è facile, ma non è neanche impossibile. Dovrà essere bravo Giuntoli a trovare l'incastro giusto e magari a creare la competizione fra le pretendenti di Milik.
Giuntoli ha trovato un altro portiere a Napoli.
Hai visto, sì, ci mancava
Gattuso.
Solo quello.
Che portiere
Gattuso. Ce ne hanno quattro, anche perché pure il terzo a Napoli non è che sia proprio scarso. Luca, parlando invece di Juventus, io so bene, insomma, che tutto ciò che arriva dalla Spagna va preso molto con le molle, molto con le pinze, però in tanti social si sono scatenati su questa indiscrezione di Don Balon, che noi anche tramite grafica abbiamo riportato sui nostri canali social, ovvero una Juventus fortemente interessata a Toni Kroos. Ora, analizzando anche quello che è l'ingaggio di Toni Kroos, quello che comunque è la valutazione che Real fa dello stesso Kroos, sarebbe sicuramente una trattativa molto difficile, però la Juventus ci ha abituato anche a portare a casa giocatori che sulla carta sembravano impossibili. C'è la possibilità in questo momento che Kroos possa effettivamente essere nel mirino della Juventus?
Ma come hai detto tu, è un giocatore di livello internazionale, gioca nel Real Madrid, quindi è, quel, è in quel novero di squadre che in questo momento, come dire, sono nella stessa fascia della Juventus, no? Delle prime 10-15 d'Europa. Di movimenti intorno al giocatore se ne è parlato anche in passato. Se questo tipo di interesse poi possa tramutarsi in una necessità tecnica, perché poi bisogna vedere anche questo. Kroos è sicuramente un giocatore molto forte, ha dimostrato anche nel passato di essere decisivo in alcune gare. Bisogna capire poi l'identità tattica della Juventus, che cosa comporterebbe, e anche i movimenti a centrocampo della Juventus, che tipo di movimenti possano essere per cercare poi di far spazio, perché poi quando prendi uno come lui non è che lo prendi per stare a terra,
No.
Soprattutto per la spesa che dovresti sostenere. Quindi in questo momento sinceramente io la prenderei con le pinze.
Io ho una domanda proprio restando in casa Juventus, Luca, perché sono due giorni, tre giorni che ci penso, ma questa risoluzione del contratto con Marco Re è una cosa a sé stante che non c'entra niente con i programmi societari, o è un qualcosa che è venuto in mente ad Andrea Agnelli che fa pensare a un qualcosa che andrà ridisegnato all'interno della dirigenza? Mi spiego, questo è stato il primo anno in cui sono stati separati Paratici e Marotta, qualcosa non ha funzionato sia nella gestione di Marotta all'Inter sia in quella di Paratici alla Juventus, è abbastanza sotto gli occhi di tutti. La Juventus sta correndo ai ripari? L'allontanamento di Marco Re significa qualcosa?
Ma a livello sportivo non credo, e non credo neanche che le cose poi siano andate così male come per i due separati, come pensiamo noi. Noi siamo abituati, come giornalisti intendo, a giudicare l'operato partita per partita, perché poi è chiaramente il risultato del campo che fa differenza. La Juventus, quando si è separata da Marotta, ha intrapreso una strada diversa. Intanto non c'è più un amministratore delegato alla Juventus.
Esatto.
E Paratici relaziona direttamente con Andrea Agnelli, e erano state divise delle aree. Quello che ad Agnelli evidentemente non è piaciuto, io adesso sinceramente lo dico, non so i motivi dell'allontanamento di Re, è comunque la parte economico-finanziaria. Esatto. Evidentemente si aspettava dei risultati diversi, oppure ci sono stati dei problemi personali dello stesso Re all'interno della propria vita, della carriera, delle scelte professionali magari diverse. Questo io sinceramente non lo so.
Questo non lo possiamo sapere.
Però certo. Re era ed è un elemento finanziario della Juventus. È vero che le aree di competenza di Paratici abbracciano anche quel tipo di competenze, perché quando sei il capo dell'area sportiva della Juventus non prendi soltanto i giocatori.
Però lì ci lavorava un po' più Marotta quando c'era rispetto a Paratici, giusto? In quell'area lì.
Sì, diciamo che Marotta era l'amministratore delegato sport. Paratici ha preso anche alcune delle competenze che aveva Marotta, ma non è che quest'anno la Juventus ha fatto delle operazioni di mercato tali da scompaginare la struttura economico-finanziaria della Juventus. È vero che ha preso De Ligt, ma questo da sempre succede. La Juventus non è che Paratici decide di fare quello che vuole all'improvviso e poi mette in difficoltà una società importante come la Juventus. Sono arrivate anche delle cessioni di un certo rilievo e soprattutto è stato fatto un lavoro anche con i giovani simile a quello che fece l'Inter fino a che era sotto l'egida del fair play finanziario, che ha permesso comunque alla Juventus di avere un sostanziale equilibrio, non dico pareggio, ma equilibrio fra le spese, che sono notevoli, soprattutto per gli ingaggi all'ordo, e le entrate. E il fatto che Marotta abbia separato la sua strada professionale da quella della Juventus ha comportato questo cambio di strategia, sulla quale Marotta poteva non essere d'accordo, perché anche queste sono certo. Nostre considerazioni, ovvero continuare ad avere una soglia molto alta dello stipendio a fronte di una possibile potenziale crescita, soprattutto per arrivare a vincere la Champions League. Il concetto è: rischiamo un po' di più per cercare di avvicinarci il più possibile a quelle che di prammatica sono le candidate a vincere la Champions la prossima stagione. Quindi tutto è legato alla vittoria.
Sì.
Io credo che se qualcuno dovesse fare le pulci all'operato di Nedved e Paratici sono più relative eventualmente al mancato ingresso con tutti e due i piedi di Sarri nel mondo Juve piuttosto che a scelte di mercato finanziarie, sinceramente.
E ti aggiungo anche un'altra cosa.
Vince il campionato.
Su questo ti aggiungo anche un'altra riflessione, Luca. Sono d'accordissimo con tutto quello che dici tu. Ci aggiungo che questa cosa, che magari si può, facendo le pulce a Paratici e Nedved, sono d'accordo con te, perché molti già cominciano a scaricare Paratici dimenticandosi che è l'uomo che ha portato Ronaldo, Khedira, Pogba, Vidal, De Ligt, cioè, ma potremmo continuare per un quarto d'ora, potremmo continuare per un quarto d'ora, quindi non è in discussione assolutamente. Però si potrebbe dire: hai fatto una scelta, tu area tecnica, di tenere due allenatori sotto contratto, uno è Allegri, e di prenderne un altro per cambiare subito la filosofia. Questa fretta di cambiare tutto subito adesso, una fretta che a fine anno, se non arriva la Champions, ti produrrà un solo scudetto, un solo obiettivo, che più o meno avresti potuto anche raggiungere lo stesso. Forse è solo questo quello che potrebbe essere tra virgolette imputato da Agnelli all'area tecnica, oltre alle famose acquisti a parametro zero, che però ti comporta di prendere giocatori con un ingaggio altissimo che poi, se falliscono, è difficile mandar via.
Ma è tutto un insieme, no? Ma la verità è che anche se Sarri dicesse bisogna essere lucidi nelle analisi, certo. E anche se Sarri vincesse la Champions, il suo innesto all'interno del mondo Juve non sarebbe comunque completo.
Assolutamente.
Perché la Juventus immaginava che mettendo un allenatore che ha fatto del gioco razionale e quindi mandata a memoria il suo credo, avrebbe potuto incrementare la qualità del suo gioco oltre a continuare a vincere. Questo processo della sarrizzazione della Juve non è ancora completo per tanti motivi, non necessariamente per colpa esclusivamente di Sarri, perché poi quando arrivi a un certo livello di squadre alcune cose sono quasi impossibili da fare con determinati tipi di giocatori. Bisogna essere più gestori di spogliatoio che tattici, e quindi anche la necessità di cambiare, determinata da comunque un ciclo di 5 anni che con Allegri era finito e che comunque stava finendo, sarebbe potuto continuare, per carità di Dio, sì, ma mi sarei meravigliato se fosse arrivata anche la prolunga del prolungamento del contratto, no, da parte di Agnelli con la Juventus. È stato un ciclo incredibile dove si sono raggiunte due finali di Champions League, qualcuno se lo dimentica, 5 scudetti di seguito, quando sembrava che invece dopo l'avvio di Conte tutto fosse destinato a finire, invece è proseguito in maniera ancora più trionfale. Ci può stare che però per un anno questo processo di inserimento di Sarri possa essere completato a metà, e la stessa cosa vale per l'Inter, perché abbiamo interrotto il discorso a metà. Possiamo dire oggi che Marotta ha lavorato male nell'Inter, ha portato Conte, ha iniziato un processo difficile ma comunque fruttuoso. Fino alla settimana scorsa parlavamo di fallimento Inter, oggi l'Inter è seconda in classifica. È vero perché la Lazio è crollata, è vero che avrebbe potuto essere seconda in classifica a una distanza inferiore rispetto a quella che attualmente ha, ma se di discorsi con il se davanti sono piene le fosse, come si dice. Ma se Gagliardini avesse fatto il gol contro il Sassuolo, se Lautaro Martinez avesse segnato 2-0 contro il Bologna, l'Inter era a 4 punti dalla Juventus, con tutti i problemi che sicuramente l'Inter ha, e anche in questo caso i se possono servire a indorare la pillola, no? Ma comunque, anche se l'Inter avesse avuto una distanza inferiore dalla Juventus, alcuni problemi che oggi Conte sottolinea con forza mediatica sarebbero rimasti, e di questi una società seria come l'Inter o una società seria come la Juventus deve tenerne conto per continuare questo tipo di progetti. La fretta nel calcio è necessaria perché è determinata dai risultati, ma spesso non è affatto una buona consigliera.
Luca, a proposito di progetti, al 3318200213 c'è un tifoso della Lazio preoccupato perché vede che il suo progetto a livello fisico proprio si sta letteralmente sgretolando, perché ci scrive: visto che siamo rimasti con 7-8 giocatori, come si sta muovendo Tare per allargare la rosa? Ti voglio super dettagliato sul mercato Lazio.
Intanto la Lazio sa benissimo che questo problema, che è in corso, incappato dopo il coronavirus, dopo lo stop determinato dal coronavirus, è determinato proprio da quello che stiamo dicendo. Ma la Lazio ha sempre fatto una politica molto intelligente, non ha mai fatto il passo più lungo della gamba, perché la cosa più importante per una società come la Lazio è cercare di essere sostenibile da sola. Quindi ci sono dei giocatori che la Lazio sta cercando, vedi Cumbulla, soprattutto perché il prossimo anno molto probabilmente ci sarà anche la Champions League da giocare, quindi degli impegni decisamente più difficili anche mentalmente rispetto all'Europa League, che quest'anno dalla Lazio, tra virgolette, è stata un po' snobbata, no? C'è sempre stata una formazione alternativa da parte di Simone Inzaghi. Il progetto ci deve essere, ma sarà un progetto comunque graduale. I nomi li abbiamo letti, abbiamo appunto detto di Cumbulla, che è sicuramente un giovane che piace alla Lazio, su quale la Lazio sta lavorando. Corso di gennaio parlavamo di Szoboszlai, un giocatore del 2000 molto forte, sul quale c'è anche il Milan, un centrocampista esterno, e le idee Tare peraltro le ha sempre avute, e la Lazio è stata una di quelle squadre che ha avuto pazienza nell'aspettare il proprio allenatore, nel costruire la squadra nel corso degli anni. Ecco, la Lazio insieme per esempio all'Atalanta sono gli esempi di quanto una programmazione non troppo influenzata dai risultati, perché poi i risultati hanno influenzato anche i giudizi che noi possiamo dare, ma soprattutto che dà la società sui propri allenatori. Io ricordo che Simone Inzaghi stava per saltare e che Gasperini, prima di una partita con Napoli, se non avesse vinto avrebbe salutato l'Atalanta, poi la vinta 2-0 è iniziata una grande epopea dall'anno scorso, che è durata fino a quest'anno addirittura in Champions League. Quindi poi i risultati, è chiaro che non possono non condizionare il giudizio anche dei dirigenti propri, però la storia insegna che se trovi le persone giuste, quelle che sono quelle che sbagliano di meno, non quelle che sbagliano,
no, certo.
È giusto insistere con loro. Quindi Tare, io credo che nel corso degli anni, da quando fa il direttore sportivo, ha fatto più affari che errori, e per un direttore sportivo fare più affari che errori è un pregio incredibile.
No, ma assolutamente.
Perché noi poi adesso prima parlavamo di Paratici, Marotta, Inter, Juventus,
sì, sì.
Anche Inter e Juventus fanno errori,
sì, sì.
Sbaglia soltanto chi fa. Perché poi è vero che di calciatore è pieno il mondo, ma proprio perché hai tante opportunità, poi dopo magari qualche cosa non va al verso giusto. Prendete Rabiot, io quando lo vedevo nel Paris Saint-Germain, lascia perdere l'ultimo periodo,
sì.
Era un centrocampista straordinario, ancora non l'abbiamo visto.
No, no,
chi era, colpa di Paratici che l'ha preso.
Quelle sono le scommesse che tu dici caspita, io ho preso un giocatore che era forte, adesso me lo trovo così.
Sì, perché chiaro, la scommessa dopo sei mesi in attività a 7 milioni di euro l'anno è una scommessa importante. Poi si può sbagliare,
sì, però vedi, ragazzi, che sta crescendo, bisogna dargli anche
poi
te.
Poi io non capisco niente di calcio, ma anzi sicuramente ne capisco meno di
ma nessuno di noi ne capisce niente di calcio, Luca, questa è la grande verità.
No, però io quando lo vedevo giocare mi rubava gli occhi, perché era un giocatore completo, lasciando perdere l'ultimo periodo che era in rotta di collisione con il Paris Saint Germain.
Sì,
ritrovarlo,
certo,
in una condizione psicofisica ottimale sarebbe stato avere a disposizione un centrocampista giovane,
sì, sì,
di grandissima qualità
fisico e tecnico.
Ancora non l'abbiamo visto.
Certo. Lo sprazzo del gol contro il Milan fa vedere qualche caratteristica,
esatto,
sua, che è importante.
Esatto.
Tra l'altro il papà del tuo socio, Gianluca Di Marzio, qui da noi, sai che dice sempre, lo Tito dovrebbe camminare col santino di Tare nel portafoglio.
Davvero?
Cioè invece del santino, deve mettersi la foto di Tare, il suo santino.
Però io penso che ci cammini già.
Credo anch'io. Spendiamo due parole sulla Fiorentina. Luca, quali sono i progetti futuri di questa squadra, soprattutto chi l'allenerà? Se si può cominciare a ipotizzare.
Ma guarda, l'idea accarezzata di affidare la panchina a Daniele De Rossi c'è, credo che sia ancora viva. C'è un grande ostacolo che è determinato dal fatto che De Rossi oggi non può essere il primo allenatore della Fiorentina per questioni di regolamento, non per questioni di volontà. E quindi bisognerebbe trovare una soluzione a questa particolarità. Una soluzione alla quale De Rossi in questo momento non vorrebbe deroghe, cioè De Rossi dice: se io devo fare l'allenatore, presumo che dica, se io voglio fare l'allenatore lo voglio fare senza dovermi nascondere, altrimenti troveremo un'altra modalità. È anche vero che se la Fiorentina ti offre una panchina, prima di lasciarla andare per una questione relativa al ruolo, è obiettivamente difficile, quindi è una questione ancora aperta, ma non è chiusa, proprio perché è aperta non è chiusa. E quindi al di là del discorso di Giachini, che sinceramente non credo sarà l'allenatore della Fiorentina la prossima stagione, io credo che la Fiorentina sia la meta più ambita in questo momento da tanti allenatori che ci sono, a partire da Liverani, che quest'anno ha fatto vedere tantissime belle cose a Lecce con una squadra sicuramente meno forte rispetto alle concorrenti, sta facendo dei risultati soprattutto per mentalità incredibili, perché il Lecce oggi è ancora vivo, più che vivo, e sta mettendo in difficoltà squadre piuttosto blasonate come il Genoa, come il Torino, fino a poco tempo fa come la Sampdoria e come l'Udinese, e il campionato ancora non è finito. Ci sono allenatori che sono fermi, come per esempio Di Francesco, che hanno sicuramente voglia di iniziare. Si accarezza tanto il sogno di Spalletti, di cui si parla molto, perché se non ricordo male, no, Spalletti credo che abbia ancora un anno di contratto con l'Inter.
Sì, c'è un altro anno, sì, ancora un anno in essere.
Ecco, quindi qui ci sarebbe un problema anche economico, no? Gianpaolo, noi lo stiamo accostando al Torino perché c'è stata più di una chiacchierata con il nuovo direttore sportivo Vagnati, ma è un altro allenatore che sicuramente può essere preso in considerazione. Io credo che a Firenze in questo momento stiano facendo delle riflessioni, ripeto, intorno al nome di De Rossi sicuramente, che a quanto mi pare di aver capito non è stato accolto dalla piazza con grande entusiasmo. Però potrebbe essere una bella scommessa da cavalcare, perché De Rossi intanto ha dimostrato nel corso della sua carriera da giocatore di essere
un allenatore in campo,
estremamente responsabile, ma al di là dell'allenatore in campo, che quello diciamo quasi di tutti i centrocampisti, ma di avere una testa di un altro livello. Cioè, quando tu sei un campione hai anche la testa che funziona da campione, no?
Certo.
De Rossi ha dimostrato spesso e volentieri, mettendoci la faccia e non dichiarando mai cose banali, nelle situazioni più difficili che ha attraversato la Roma ha sempre offerto degli spunti di riflessione estremamente interessanti, e queste sono doti che, unite allo studio che sicuramente avrà fatto De Rossi, ne potrebbero fare di lui un allenatore. Per utilizzare una parabola, non so che tipo di allenatore possa avere in testa De Rossi per se stesso, ma alla Gattuso,
bravo,
che era un altro che quando
bravo,
non ha mai detto una cosa banale in vita sua.
Mi hai rubato le parole di bocca, perché il paragone viene proprio facile tra tutti e due campioni del mondo, ma tutti e due veramente hanno la stessa testa, la stessa modo di vedere il calcio, secondo me, e quindi sì, secondo me può essere veramente un giusto paragone.
Io adesso il calcio sinceramente non lo so, perché non ho avuto il piacere di parlare con De Rossi su come intende il suo calcio, se è più un calcio alla Zeman, tanto per dirne una, o più un calcio alla Capello.
Sarebbe bello scoprirlo, questo sono d'accordo.
Poi è chiaro che gli manca tutta la parte di esperienza, da allenatore che non ha e che non è assolutamente scontata, perché fa parte del bagaglio di un allenatore poter non soltanto essere bravo tatticamente, ma saper gestire un gruppo. Rino Gattuso ha imparato in maniera egregia tutte queste due fasi, infatti a Napoli, il Napoli sta facendo risultati incredibili.
Assolutamente. Luca Marchetti, grazie come sempre per essere stato con noi, ci troviamo martedì, speriamo con la stessa temperatura.
Ciao Luca.
Ciao Luca, grazie.
Ciao.